Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto. Oggi continueremo a studiare l'epistola, la seconda epistola ai Tessalonicesi. Nel capitolo 1 abbiamo visto che i Tessalonicesi camminavano bene, al punto che Paolo e gli altri con lui li usavano come esempio nelle chiese dove andavano. Abbiamo visto la descrizione del ritorno di Cristo, non una descrizione dettagliata, ma abbastanza da capire un pochettino quanto terribile sarà per chi non ha Cristo e quanto invece meraviglioso e grandioso sarà per chi ha Cristo. Abbiamo visto che Dio stesso porta avanti la sua buona opera in noi e la porterà a compimento, e questo sarà a lode e gloria di Cristo. Oggi, iniziando a considerare il capitolo 2, vedremo vari punti importanti. Allora, questo è un capitolo difficile. È difficile capirlo nel dettaglio. Però vedremo che ha varie verità importanti per noi. È un capitolo ricchissimo, un capitolo che può aiutarci molto. In questo capitolo, Paolo mette in guardia i Tessalonicesi riguardo certi insegnamenti che giravano allora. Poi nella parte centrale del capitolo ci spiega cosa deve precedere il ritorno di Cristo. E alla fine riprende il discorso che ha iniziato all'inizio e poi fa una preghiera, una buona preghiera molto ricca. Oggi, Dio volendo, guardiamo la prima parte del capitolo. E quindi trovate con me Secondo Tessalonicesi 2 e voglio leggere i versetti da 1 a 5. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare, o da spirito, o da parola, o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? Mentre nel capitolo 1 Paolo aveva parlato di come sarà il ritorno di Cristo, qui nel capitolo 2 ci spiega come vivere aspettando il ritorno di Cristo. E Paolo ci esorta ad essere sobri e a non lasciarci ingannare, non lasciarci sviare dai falsi insegnamenti che ci sono sul ritorno di Cristo. Allora, rileggo i primi due versetti. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare, o da spirito, o da parola, o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente. Qui troviamo un'esortazione molto importante. Non lasciatevi turbare da pensieri, parole, epistole che sono false e che fanno credere che il giorno di Cristo sia imminente. Allora consideriamo questa esortazione che vale per noi come valeva per loro. Quando Paolo ha scritto questa epistola, c'erano falsi insegnanti e falsi insegnamenti, come ci sono anche oggi. Ci sono falsi insegnamenti, ci sono falsi insegnanti che parlano del ritorno di Cristo in modo falso. Questi insegnamenti fanno credere che il ritorno di Cristo sia imminente, che Cristo stia per tornare subito. Allora, in un certo senso è vero che Cristo sta per tornare presto, ma cosa vuol dire presto? Questo è utile da capire. In 1 Giovanni 2,18 leggiamo che ci troviamo nell'ultima ora. E qui dice: fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Siamo nell'ultima ora. E Cristo sta per ritornare. Presto. Ma dobbiamo capire che questa ultima ora e presto sono in relazione al piano di Dio. Cioè, Dio nel suo piano ha stabilito tutto quello che doveva compiere. E ci sono certi punti, certi passaggi importanti che sono stati tutti adempiuti. Questo al punto storico quando è stato scritto Secondo Tessalonicesi, anche Primo Giovanni, che è lo stesso punto storico dove ci troviamo anche noi oggi, tutti questi grandi pilastri del piano di Dio sono stati adempiuti. La creazione, il tirare e prendere il popolo di Dio fuori dall'Egitto, e tutto quanto, fino alla venuta di Cristo, la prima venuta di Cristo, la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione in cielo, e noi siamo a quel punto. Non c'è più niente da adempiere. Tutti i vari punti importanti sono stati adempiuti. In quel senso ci troviamo all'ultima ora, perché non c'è più niente davanti a noi da adempiere, se non il ritorno di Cristo. In questo senso è l'ultima ora. Quindi, in relazione alla storia del mondo, noi ci troviamo alla fine. Ma questo non vuol dire che il ritorno di Cristo è imminente. Questo non vuol dire che Cristo sta per tornare subito. Sono due cose diverse. Ed è importante che riconosciamo questo e che lo teniamo in mente. Perché in giro c'è tanto falso insegnamento che si concentra sul ritorno di Cristo. E questi falsi insegnamenti tendono a spingerci, a spingere chi li ascolta, ad essere tutti presi con il ritorno di Cristo, ad essere tutti presi con questo o quel fatto che sembra che sia un segno del ritorno di Cristo. E questo tende a riempirci la mente, tende a distrarci da quello che veramente importa per prepararci per il ritorno di Cristo. Ed essere tutti presi è pericoloso, perché ci distrae da quello che è veramente importante per la vita cristiana. E cos'è importante per la vita cristiana? Cos'è importante per prepararci per il ritorno di Cristo? Vivere in santità e camminare vicini a Cristo. Questa è la vera preparazione che ci serve. Guardare a Cristo e vivere in santità giorno per giorno. Capire i dettagli del ritorno di Cristo non ci prepara. Conoscere Cristo di più e camminare in santità ci prepara. E allora, dal brano che stiamo studiando, che stiamo vedendo, capiamo che il ritorno di Cristo non è imminente, non sta per succedere subito. Perché il ritorno di Cristo sarà preceduto da due segni importanti. E il punto di Paolo qui è di aiutarci a non essere tutti presi con il ritorno di Cristo, in un modo che ci distrae dal vivere per Cristo. I versetti 1 e 2 sono la base su cui Paolo fonda tutto il discorso che sta per fare. E qui inizia un discorso che concluderà poi nel versetto 15. E nel mezzo ci spiega specificamente del ritorno di Cristo e quali sono le cose che devono precedere il ritorno di Cristo. Quindi dal versetto 3 Paolo comincia a spiegarci di queste due cose che devono precedere il ritorno di Cristo. Però prima di vedere questo, vedere quando parla dell'apostasia e dell'anticristo, voglio notare un'altra cosa importante nel versetto 3. Quindi leggo il versetto 3 e anche la prima parte del versetto 4 e mentre leggo notate quale esortazione Paolo fa ai Tessalonicesi. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Paolo dice, nessuno vi inganni. Nel versetto 2 aveva detto, non lasciarvi subito sconvolgere. Fratelli, dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo esaminare tutto quello che sentiamo. E dobbiamo esaminare tutto alla luce della parola di Dio. Ogni insegnamento che sentiamo, ogni nuova dottrina, ogni nuovo pensiero che sentiamo, dobbiamo prendere tutto e esaminare tutto alla luce della parola di Dio. Perché serve fare questo? Esaminare tutto alla luce della parola di Dio è un grande impegno. E allora perché è fondamentale avere questo grande impegno? È assolutamente necessario perché ci sono tanti falsi insegnanti e falsi insegnamenti in giro. Ci sono tanti falsi insegnanti che predicano dottrine che sviano dalla verità. E Dio stesso ci mette in guardia da questo. Per esempio, in 2 Pietro 1:1-3, dice «Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera, e la loro rovina non si farà attendere. Oggi, come allora, ci sono tanti falsi insegnamenti, tanti falsi insegnanti che introducono di nascosto dottrine false, dottrine che allontanano le persone da Dio. Allora, in che senso introducono di nascosto? Non è che predicano pubblicamente? Introducono questi falsi insegnamenti di nascosto perché sono insegnamenti che vengono dati in mezzo a tanta verità. Solitamente i falsi insegnamenti non sono 100% falsità. Spesso contengono parecchia verità. Spesso a prima vista suonano bene, filano, sono logici. Ma in realtà, anche se contengono tanta verità, o una buona parte della verità, non sono la verità. Anche se sembrano logici, anche se filano bene, non rispecchiano fedelmente quello che Dio ci dice nella sua parola. E per questo sono falsi, e per questo allontanano da Dio. Nonostante che contengano molto di vero, e contengono molto di vero. Quindi questi insegnamenti solitamente non sono palesemente falsi. Anzi, spesso solo esaminandoli con cura, alla luce della parola di Dio, solo allora riconosciamo che sono falsi. Un buon parallelo è con le banconote false. Se avete mai visto una banconota falsa, oh, contiene moltissimo della verità. È estremamente simile a quelle vere. Solo piccolissimi dettagli sono diversi. E infatti se non sai dove guardare, non ti accorgi neanche che sono false. E così sono gli insegnamenti falsi. Hanno dei dettagli, delle piccole parti che sono storte, che non rappresentano la verità. Ecco perché dobbiamo esaminare tutto con cura. Perché non tutto quello che sembra vero è vero. E dobbiamo anche tenere in mente, fratelli, da chi vengono questi insegnamenti. E questi insegnamenti e questi falsi insegnanti vengono da Satana. E Satana vuole farci cadere, vuole allontanarci da Dio. Ma Dio ci avverte di questo. E così possiamo stare in guardia. Conosciamo bene 1 Pietro 5,8 che dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Satana va attorno come un leone ruggente, va attorno seminando trappole per i figli di Dio. Lui si dà da fare per farci cadere. Dobbiamo stare in guardia per quello che sentiamo, per quello che vediamo, per quello che leggiamo. Dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo valutare attentamente tutto quello che sentiamo. Nella carne, fratelli, è più facile solo accettare tutto quello che sentiamo di nuovo, che leggiamo, che vediamo. È più facile solo accettare tutto, perché esaminare ogni cosa richiede impegno, richiede fatica. È molto meno faticoso quando noi solo accettiamo tutto. Ma è fondamentale che non facciamo quello che la carne vuole, perché quello è rovinoso. Quello è rovinoso. Ed è importante che noi confrontiamo ogni cosa. E Dio ci ha dato anche delle guide di chiesa, il cui compito, tra l'altro, è anche proteggere le pecore dal falso insegnamento. E questo discorso riguarda le dottrine che sentiamo, ma riguarda anche i pensieri che ci arrivano. E questo è molto importante. È fondamentale che esaminiamo non solo quello che sentiamo, ma anche i pensieri che abbiamo, i pensieri, i nostri pensieri, i pensieri che ci arrivano. Se non esaminiamo accuratamente i pensieri che ci arrivano, un po' alla volta cominciamo a crederli e un po' cadiamo, inciampiamo, cadiamo. Gli insegnamenti falsi e i pensieri falsi sono estremamente comuni, sono estremamente diffusi. E proprio per questo il fatto di stare in guardia non è una cosa che facciamo ogni tanto, quando c'è tempo, quando abbiamo voglia, ma è qualcosa che dobbiamo fare costantemente. Allora, come possiamo stare in guardia? Come possiamo riconoscere i pensieri o gli insegnamenti che sono falsi? Confrontando tutto con la parola di Dio, con le verità della parola di Dio. E perciò, fratelli, questo non è gravoso. Non è gravoso esaminare ogni cosa. Perché se esaminiamo ogni cosa, vuol dire che stiamo costantemente ricordando e ripassando le verità della parola di Dio, le verità che sono buone e meravigliose, le verità che toccano il nostro cuore. Tornando al discorso che Paolo sta facendo, vediamo che il ritorno di Cristo sarà preceduto da due cose. Allora rileggo i versetti 3 e 4. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Il ritorno di Cristo sarà preceduto da queste due cose, dall'apostasia e dal ritorno e dall'anticristo. Apostasia significa separarsi, andare via. È la stessa parola che in un'altra forma viene tradotta come divorzio, nel senso di abbandonare il matrimonio. In questo contesto significa abbandonare la verità, abbandonare Dio. Prima del ritorno di Cristo ci saranno vari che apostateranno, che abbandoneranno la fede. Queste persone sono quelli che si dichiarano credenti, ma che in realtà non lo sono. Sono falsi credenti e prima del ritorno di Cristo verrà dimostrato che non sono veri figli di Dio. Leggiamo di questo anche in 1 Timoteo 4, 1 e 2 e in Matteo 24, quando Gesù spiega del suo ritorno. Leggo in 1 Timoteo 4, 1 e 2, poi Matteo 24, 3 a 5, poi 9 a 13. Allora notate che ci saranno tanti che cercheranno di sedurre molti. O lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza. Matteo 24, 3. Poi, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: «Dici, quando verranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?» E Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti». Poi giù al versetto 9: «Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. E molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. E sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». Quindi quello che capiamo da questi brani è che alla fine molti abbandoneranno Dio e torneranno a seguire il mondo. Sembra che siano pecore di Dio, sembra che siano veri figli di Dio, ma alla fine verrà rivelato che non lo sono. Cosa vuol dire nel dettaglio o come succederà specificamente? Non è chiarissimo e non importa più di tanto. Quello che importa però è che viviamo una vita di santità, una vita aggrappandoci a Cristo giorno per giorno. E grazie a Dio, fratelli, grazie a Dio, Cristo terrà saldo fino alla fine ognuno che è un vero figlio di Dio. Di questo possiamo stare sicuri. Il secondo segno che precederà il ritorno di Cristo è la venuta dell'Anticristo. Nel versetto 4 Paolo ci spiega come sarà. Allora seguite mentre leggo i versetti 3 e 4. «Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio». L'Anticristo ha quattro qualità. Si innalza al di sopra di Dio, si presenta come Dio, mette in mostra se stesso e proclama di essere Dio. L'Anticristo verrà negli ultimi tempi. Verrà con l'inganno, si presenterà come Dio quando invece non ha nulla a che fare con Dio. Verrà negli ultimi tempi, ma come abbiamo letto in 1 Giovanni, già oggi ci sono molti anticristi. Cioè già oggi ci sono molti che si innalzano contro Dio, che si presentano come da parte di Dio. Un esempio I testimoni di Geova hanno il loro consiglio, si presentano come da parte di Dio, dicono di parlare da parte di Dio, ma non parlano da parte di Dio. Proclamano un falso Evangelo. Anche la Chiesa Cattolica si presenta come da parte di Dio, ma in realtà non è da parte di Dio, perché va contro quello che Dio dichiara nella sua parola. E questi hanno creato istituzioni, ruoli, che in realtà, e attribuiscono a queste istituzioni ruoli che in realtà non hanno. E per esempio, la Chiesa Cattolica ha istituito il Papa, dice che è il vicario di Cristo. I testimoni di Geova hanno il loro consiglio direttivo. Il punto qua, fratelli, è che c'è molto di falso intorno a noi. E questi sono pericolosi. E Satana li usa per cercare di farci inciampare, per cercare di farci cadere, per distoglierci dall'unico vero Dio. E allora come possiamo proteggerci da questi pericoli? La protezione non sta nell'avere timore. E la protezione non sta nel cercare di riconoscere e poi di denunciare tutte le falsità che abbiamo intorno a noi. La vera protezione sta nell'avere stretta comunione con Dio, sta nel camminare vicini a Cristo. Questa è la protezione più forte che potremo mai avere. Perché se noi siamo vicini a Cristo, è Cristo stesso che ci protegge. E quando il buon pastore protegge le sue pecore, nessuno potrà mai rapirle dalla sua mano. Quindi la vera protezione, ancora una volta, è camminare in santità e stare vicini a Cristo. A questo punto, nel versetto 5, Paolo fa appello alla memoria dei Tessalonicesi e ricorda loro che questo non è un insegnamento nuovo per loro. Allora seguite mentre leggo il versetto 5. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? I Tessalonicesi avevano già sentito questo insegnamento, avevano già sentito questo da Paolo. Paolo aveva già spiegato del ritorno di Cristo e di come sarà e di cosa doveva succedere prima. Però questi fratelli non stavano tenendo in mente quell'insegnamento che sapevano, che avevano ricevuto. E qui voglio notare un principio molto importante per noi. Quanto facilmente, fratelli, anche noi siamo come i Tessalonicesi. Quanto facilmente noi facciamo la nostra lettura, noi andiamo in chiesa, ascoltiamo gli insegnamenti e poi dimentichiamo quello che sentiamo. E quando abbiamo bisogno di quelle verità per combattere, per esaminare ogni cosa come abbiamo visto prima, non le abbiamo pronte in mente, perché le abbiamo dimenticate. Ti è mai successo? Hai mai sentito buone verità? Che hai detto, wow, Signore, grazie, che buone verità, e poi dimenticate. Questo è un po' come un soldato che deve andare in guerra. E allora fa tutto l'addestramento che deve fare e si affatica e si impegna e fa grandi sacrifici e arriva ad essere in buona forma, pronto per andare in guerra, pronto per andare in battaglia. E quando parte per la battaglia lascia a casa le armi. E poi si ritrova nel mezzo della battaglia senza avere le armi che gli servono, senza avere le munizioni, e potete immaginare come andrà la guerra per lui. Al meglio sarà un disastro. Al meglio. Noi, fratelli, ci troviamo in una battaglia. La vita cristiana è una battaglia dura. Dobbiamo confrontare tutto quello che sentiamo alla luce della parola di Dio. Dobbiamo esaminare i nostri pensieri. Dobbiamo riconoscere quando sono falsi e scartarli. Ma per farlo abbiamo bisogno di avere sempre fresche nella mente le verità della parola di Dio, i principi che ci aiutano a esaminare ogni cosa. Nella vita quotidiana, e questo è vero per ognuno di noi, nella vita quotidiana raramente abbiamo il tempo, quando ci arriva un pensiero, quando sentiamo qualcosa, raramente abbiamo il tempo di fermarci, aprire la parola di Dio e fare uno studio su cosa dice la parola di Dio, su questo o quell'altro. Non è realistico. E allora, quando siamo in mezzo alla battaglia, non è un buon momento per addestrarci. Come non lo è per un soldato, non lo è neanche per noi. La battaglia è quando devi avere già le armi pronte, ben oliate, preparate, pronte a funzionare subito. E le verità di Dio sono le nostre armi, sono le armi che abbiamo e che dobbiamo usare contro gli attacchi di Satana. E quindi è importantissimo che noi valutiamo, sia come individui, che come famiglie, che anche come chiesa, quali sono i modi che possiamo usare, le cose pratiche che possiamo fare per avere sempre in mente le verità della parola di Dio. E in modo specifico, come possiamo fare per ricordare l'insegnamento che abbiamo e non dimenticarlo. Allora, a livello pratico, vi do solo alcune idee che ho pensato, ma con un po' di fantasia ognuno può pensare i suoi modi. Un esempio, un'idea per ricordare il sermone della domenica. Prendere tempo a pranzo per parlare del sermone e delle verità più importanti che abbiamo sentito. E non solo del sermone, ma anche dalle condivisioni che abbiamo sentito in chiesa, o delle verità dei canti che abbiamo cantato. E poi durante la settimana possiamo riprendere quelle verità e ricordarle, ritirarle su. Quello le rinforza nella nostra mente, nel nostro cuore. Oppure un'altra idea per ricordare le verità degli insegnamenti che sentiamo in chiesa potrebbe essere di prendere appunti durante il sermone. Magari non pagine e pagine di appunti, quello può andare benissimo, ma magari anche solo pochi punti, 2, 3, 4 punti principali, e poi impegnarci durante la settimana a riflettere su quei punti o a ritirarli su in famiglia, a parlarne insieme. E non crediamo la menzogna che non abbiamo tempo, perché anche solo 5-10 minuti un paio di volte al giorno, già quello fa una grande differenza. Un'ultima idea, e questi sono solo alcuni esempi, per fissare quello che invece abbiamo letto nella nostra lettura personale, oppure per fissare una verità che il Signore ci sta mostrando in modo particolare in un certo periodo, potremmo prendere l'impegno di condividere questa verità con una o più persone, oppure quello che abbiamo letto nella nostra lettura con una o più persone. O questo fa due cose. Uno, fortifica quelle verità nella nostra mente e le rinsalda molto. E poi un altro effetto che ha è che incoraggia e edifica gli altri a cui condividiamo quelle verità. Quindi questi sono solo alcuni esempi. E ci sono migliaia di altri modi di fare, ognuno può avere il suo. Il punto è che è estremamente importante che le verità di Dio siano presenti nel nostro cuore e nelle nostre menti. Che non sia quello che facciamo la domenica mattina o il mercoledì sera in chiesa. Dobbiamo avere le verità di Dio presenti nella nostra mente. Dobbiamo ricordare gli insegnamenti, perché questo è quello che ci aiuta nella battaglia. Quindi il brano che abbiamo visto oggi è un brano un po' difficile in sé, però è un brano con varie verità importanti per noi. Abbiamo visto l'importanza di stare in guardia e di esaminare tutto quello che sentiamo, che leggiamo, che ascoltiamo e anche i pensieri che ci arrivano, perché c'è tanto di falso intorno a noi, è tanto che ci svia o che ci può sviare dalla verità di Dio. Però grazie a Dio, Dio ci ha dato la sua parola, che possiamo usare come la luce che illumina ogni cosa per vedere se è vero o se è falso. Abbiamo visto che Cristo sta per ritornare presto, ma il ritorno di Cristo non sarà subito. Prima devono venire l'apostasia, deve venire l'anticristo. Però anche se Cristo non verrà subito, non tornerà subito, Lui sta per tornare e dobbiamo vivere aspettando il ritorno di Cristo. E come lo aspettiamo? Vivendo in santità e aggrappandoci a Cristo giorno per giorno. E per ultimo abbiamo visto l'importanza di ricordare gli insegnamenti, di ricordare le verità di Dio. Abbiamo bisogno delle nostre armi per poter combattere nella guerra. La vita cristiana è un combattimento. Troviamo modi per ricordare le verità, per avere le armi sempre pronte. Ma poi, fratelli, non fermiamoci lì. Vediamo, riconosciamo che la vita cristiana è una battaglia, ma poi ricordiamoci che Cristo è con noi. Ricordiamoci che Lui è con noi, che è Lui che ci protegge, che è Lui che è il nostro scudo. E soprattutto ricordiamoci che è Lui che ha già vinto la guerra. E viviamo guardando Lui, viviamo aspettando il ritorno di Cristo. Preghiamo. O Padre Santo, noi veniamo a Te, Padre, ringraziandoti ancora per la Tua parola. Padre, quanto ci parli della Tua parola e quanto la Tua parola è un dono, Padre. Questa fonte di verità, questa fonte di luce che possiamo usare per illuminare quello che sentiamo, per illuminare i nostri pensieri, per avere i principi che ci guidano nelle decisioni della vita. Padre, la Tua parola è un dono immenso che Tu ci hai dato, che Tu, il grande Dio, creatore di ogni cosa, vuoi parlarci e vuoi istruirci. Grazie, Padre. Padre, Ti prego per ciascuno di noi qua, che possiamo essere pronti a sempre esaminare quello che sentiamo, a sempre esaminare le nuove dottrine, ma soprattutto i nostri pensieri, Padre, che possiamo esaminare ogni cosa alla luce della Tua verità per non essere ingannati, Padre, dalle falsità che ci sono in giro. Padre, grazie perché Tu sei con noi e Tu ci proteggi, Padre. Tu non ci abbandoni, ma come un buon pastore Ti prendi cura delle Tue pecore. Oh, Padre, grazie perché hai parlato ai nostri cuori e Ti prego per ciascuno di noi che possiamo vedere in modo pratico come possiamo fare per ricordare di più le Tue verità, per tenere vivi in mente i Tuoi insegnamenti, Padre. E Ti prego, Padre, che ognuno qua, che è un Tuo figlio, possa sperimentare la gioia profonda, Padre, di avere sempre in mente le Tue verità. Oh, Padre, questo Ti chiediamo e Ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.